Non esiste un santo, uno, non c'è, che abbia fatto una brutta vita. E questo è dato proprio da ciò che ci dice il libro della Sapienza, dove tendiamo insidie al giusto, che per noi è di incomodo e si appone alle nostre azioni. Quando uno è sulla strada di Dio, normalmente dà fastidio alle altre persone. Ed è per questo che si fa di tutto perché questa persona smetta di fare quello che fa. Per cui si può calunniare, si può inventare delle scuse, si può inventare delle diffamazioni per far sì che questa persona smetta di fare ciò che sta facendo. Perché questo? È successo già a Gesù. Gesù diceva quello che doveva dire. Dava degli ipocriti, dava dei santi, trattava le prostitute come delle persone normali, trattava i bambini come delle persone normali, e ai tempi di Gesù vi assicuro che non era così normale, perché visto che fino ai 12 anni i bambini non contavano nulla, non che adesso contino molto di più, perché a volte diventa più un diritto avere un figlio piuttosto che un dono di Dio. E Gesù per cui propone un qualcosa di diverso, un qualcosa di nuovo, e dava fastidio. Infatti lo fanno fuori, e come lui fanno fuori tantissime altre persone. Pensiamo a tutti i martiri, pensiamo anche proprio alla vita dei santi normali, no? Da quelli più famosi a quelli meno famosi, tutti comunque hanno avuto delle grossi bastoni tra le ruote nel loro cammino. Tant'è che in maniera così un po' simpatica si dice che quando uno gli va tutto male vuol dire che è sulla giusta strada, no? Eppure il Signore ci dice che se seguirai il cammino avrai la gioia piena. Però a volte questa gioia noi non la vediamo. Vediamo solo il bastone in mezzo alle ruote. Anche perché, se siamo onesti, più ci avviciniamo a Dio, più facciamo arrabbiare il diavolo. È abbastanza, non che le persone siano indiavolate, quelle che si arrabbiano con noi, per amor del cielo, capiamoci. Però questo ci fa capire come davvero è normale che specialmente chi ha avuto magari una vita diversa da quella che sta vivendo ora e ha avuto un cammino di conversione forte che l'ha portato magari a cambiare radicalmente, si ricorda che i primi 5, 6, 7, 8 mesi sono stati terribili dal punto di vista delle cose che capitavano, di tutto. Questo perché vogliono far sì che noi, quelli del piano da basso, non dalla cripta della Madonna e sotto la cripta, quelli dal piano da basso, vogliono far sì che noi ci allontaniamo dal cammino di fede. E allora è normale che il giusto abbia queste cose, però è anche normale che il giusto, dice il libro della Sapienza, avrà l'aiuto di Dio che lo libererà dalle mani dei suoi avversari. Noi non ci dobbiamo scoraggiare quando sembra che il nostro cammino di fede sia preso in giro da tutti. A giorno d'oggi dire che sei cristiano rischi le botte, non dappertutto ma da tante parti. Provate ad andare, non so, in una scuola superiore, avere 14-15 anni e dite che andate a messa regolarmente. Non solo i compagni, ma anche tanti professori ti insultano. E questo non vuol dire che allora il mondo è sbagliato, il mondo è giusto, è sempre stato così. Oggi pomeriggio, intanto che aspettavo una persona, facevo zapping con la tele, no, si dice così, e su TV 2000 stavano facendo vedere la città di Otranto e il Papa ha proclamato santo 830-840 santi qualche anno fa, uccisi appunto martiri, come, perché in quanto cristiani, punto e basta, no? E mi è piaciuto quello che diceva il custode di questa chiesa, che diceva: non dobbiamo stupirci che c'erano i martiri, ci sono i martiri, ci saranno i martiri, perché ci sono sempre stati. Se noi leggiamo la storia della Chiesa, c'è sempre qualcheduno che dà la vita per il Signore. Per cui non c'è un periodo storico che è più brutto o più bello di un altro. Semplicemente per noi il periodo storico può essere più brutto o più bello solo perché ci viviamo dentro. Perché magari quelli che sono nati nel primo del Novecento dicevano: ah, se nascessi nel 2000 chissà come si starebbe bene. Noi avevamo un frate, padre Paolino, che ha fatto un contratto con il Signore l'ha ascoltato, che voleva vedere il primo gennaio del 2000, era del 12 o del 13, per cui era vecchiotto, perché da piccolo dicevano che nel 2000 le macchine volavano, per cui lui voleva vedere se le macchine volavano. E perché dico che il Signore l'ha ascoltato? Perché il primo gennaio del 2000, a mezzanotte, i frati, lui era in infermeria appunto anziano, sono andati a svegliarlo: Paolino, siamo nel 2000. Hanno detto che lui si è alzato, ha guardato fuori dalla finestra, ha fatto: ma le macchine non vuole, possono tornare a dormire, ed è morto nella notte. Per cui il suo sogno l'ha realizzato. Ma questo ci fa capire che non c'è un periodo brutto, un periodo bello. È solo quando noi siamo con il Signore che allora anche le nostre difficoltà, anche le nostre fatiche, anche le nostre torture, chiamiamole così, hanno un senso. Perché la sofferenza c'è, fa parte della nostra vita. È impossibile non soffrire. Diventi schizofrenico o drogato se non vuoi soffrire. Che ti asnetizzi, cambia il tempo, comunque quella parola lì l'avete capita, io quando cambio il tempo mi incasino con le parole, e di fatto vivo completamente fuori dalla realtà. Ma il Signore ci vuole proprio invece far vivere, non che sia Lui che ce le dia, sia chiaro. In qualche caso sì, ma parliamo di santi, di quelli a livelli proprio alti, 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 alti. Però normalmente la vita ci porta a delle contrarietà. È impossibile andare d'accordo con tutti, impossibile. È impossibile voler bene a tutti. Io quelli che dicono: ah, io voglio bene a tutti, non ci credo. Perché se ti metti lì c'è sicuramente una vicina di casa, uno zio, un cugino, la professoressa di scuola, l'amica che ti prendeva in giro perché eri grasso, ci sono, fanno parte della vita quotidiana. Ma fa parte proprio anche questa cosa che ci dice il profeta del libro della Sapienza: se infatti il giusto è figlio di Dio, egli verrà in suo aiuto e lo libererà dalle mani dei suoi avversari. E allora qual è il passaggio che dobbiamo fare? Il passaggio di smettere, e questo qui è grosso, che la sto sparando, sembra una banalità, di essere gelosi. Perché la gelosia è uno dei principi di tutto. San Giacomo ce lo dice. Fratelli, dove c'è gelosia e spirito di contesa, c'è disordine e ogni sorta di cattive azioni. La cattiveria è inutile, quella di quelli che rubano i fiori al cimitero, perché solo quelli là c'è i fiori più belli del mio, quelli che buttano giù la candeggina nei fiori della vicina, cose di vita di tutti i giorni, magari non proprio così, la sto esagerando un po'. Ma quante piccole o grandi cattiverie che facciamo anche in famiglia, eh? Ah sì, l'altro giorno era l'anniversario, non ti sei ricordato? Bene, 4 giorni a minestra e simmental. Lo facciamo. Oppure quello là c'ha quella cosa là, e siccome c'ha quella cosa là io sono invidioso e comincio a fargli del male a quella persona. Ma non portiamo da nessuna parte, perché i frutti sono della sapienza, sono pacifici, miti, arrendevoli, pieni di misericordia, buoni frutti, imparziali e sincero. E è bella questa frase: per coloro che fanno opera di pace viene seminato nella pace un frutto di giustizia. Non avete perché non chiedete, chiedete e non ottenete perché chiedete male. Tante volte noi ci dimentichiamo, e questo non è una cosa spirituale ma una cosa molto umana, che il bene che facciamo e il male che facciamo, prima o poi ci torna indietro. È una ruota. Infatti, sempre San Paolo ci dirà: è meglio soffrire facendo del bene che facendo del male. E allora capiamo anche perché Gesù si mette un po' a ridere davanti a questi apostoli, che, lasciatemelo dire, non hanno capito niente. Che cosa discutono per strada? Sono più grande io, sono più grande tu. No, ma mi ha tirato sul Tabor, a te sul Tabor non ti ha tirato, ma scherzi. Ma io c'ero quando ho risuscitato quella bambina là, tu non c'eri. Sì, ma oh, chi è che ha portato il bambino con i pesci per fare la moltiplicazione dei pesci? C'ero là io, Sono io che gli ho portato il bambino lì, non tu. Ah sì, ma io gli ho presentato Bartolomeo, se non ci fossi stato io Bartolomeo non sarebbe arrivato tra di noi. E quanto nella Chiesa questa cosa succede, quanto. Sono più bravo perché faccio più cose, perché siedo più in alto o siedo più in basso, perché ci sono anche i finti umili che sono peggio dei superbi. Sapete chi sono i finti umili? Quelli che dicono di essere umili, quelli che dicono di non essere niente, di essere inutili, poi se li tocchi un centimetro quadrato della sua proprietà diventano peggio delle iene che urlano. E nella Chiesa ce ne sono tanti, ma tanti. Non ci deve stupire di questo, perché siamo uomini. Siamo uomini, tutti sbagliamo. Tranne la Madonna, tutti gli altri hanno fatto almeno un peccato. E allora come possiamo portare a casa di questa cosa? Gesù dice che chi accoglie uno di questi bambini nel mio nome, accoglie me. Non è solo il bambino fisico, naturalmente, che anche quello è sicuramente. Però, se torniamo al passo prima, che cosa dice? Chi è il più grande? E Gesù dice che il più grande è il più piccolo. C'è qualche cosa che non va? Sono le cose strane di Gesù queste. Il più grande non è quello che è più bravo a fare una cosa nel regno dei cieli. Il più grande è quello che ama di più. Che sia questo vecchio, giovane, che sia questo prete, frate, suora, papà, mamma, nonna, single, tutto quello che volete voi. Ma se ama, diventa grande. E se non ama, no. È questo allora che ci deve portare a casa, oggi. Oggi abbiamo due ricorrenze che brevemente accenno perché sono comunque collegate. Il primo oggi è l'anniversario dell'apparizione di Notre Dame de la Salette, Nostra Signora de la Salette in Francia, un posto stupendo, chi c'è stato sa che è veramente un posto stupendo, è questo santuario a 1800 metri, c'è solo lo santuario e la casa di dietro, non c'è nient'altro, infatti è chiuso 6 mesi all'anno perché nevica. Quando sono andato su io la prima volta non sapevo che chiudeva, c'era 1,5 metri di neve e -7 gradi, perché è stato su a febbraio. E qui vedono questi due bambini, Melania e Massimino, questa bellissima signora tutta con corone, non corone, gioielli, non gioielli, che piange in mezzo a una piccola vallettina dove scorre un ruscello. I bambini che erano lì con le pecore, tra l'altro i bambini non si conoscevano, è la prima volta che si trovavano anche loro, che erano, si erano trovati, il caso per modo di dire, lì a pascolare le pecore insieme quel giorno. Corrono giù da questa signora pensando che si fosse persa, che fosse qualche principessa, contessa, siamo nel metà fine 800, un po' prima di Lourdes. E questa signora che piange, questi bambini dicono: cos'hai da piangere? Ti sei persa, ti portiamo giù noi al paese, che siamo del paese, ti portiamo giù. E la Madonna piangendo dice: piango perché nessuno ascolta mio figlio. Allora questi bambini pensano che sia la mamma del sindaco o qualcosa del genere, no? Cioè di qualche duo, la mamma del prete, fa: ma chi è tuo figlio? Fa: mio figlio è Gesù. E voi vi lamentate perché tutto va male, ci sono delle carestie, quel periodo lì storicamente poi è stato appunto provato che era un periodo in cui non pioveva, c'erano delle carestie, il frumento marciva sulle spighe proprio perché non c'era nient'altro. E invece di avvicinarvi a Dio, voi lo bestemmiate dalla mattina alla sera. In estate, chi è che va a messa? Nessuno. 3-4 vecchiette, che non hanno niente da fare e voi di fuori li prendete anche in giro perché queste vanno, perché voi non avete tempo. Ma fino a quando voi non vi convertirete, la cosa andrà avanti così. Perché non è il Signore Gesù che vi manda questo castigo, ma siete voi che vi mettete nella condizione di crearvi problemi. E se non siete vicino a Dio, allora Dio non può far niente. Vedete che allora anche qui chi va a prendere? Due bambini. Tra l'altro non diventeranno neanche santi, non sono neanche servi di Dio né venerabili. Massimino muore praticamente abbastanza alla svelta e Melania diventerà suora e girerà poi per l'Europa, come si diceva ai tempi, a portare appunto la sua testimonianza. È venuta anche in Italia, è andata più volte a Roma e roba del genere, a portare appunto la sua testimonianza. Per cui vedete, questo piccolo che Gesù parla, pensate che questi bambini non sapevano neanche dire l'Ave Maria, per cui non è che sia cambiato molto o peggiorato molto, anzi forse anche migliorato, perché so tanti bambini sanno l'Ave Maria. E l'altro piccolo fratterello oggi per noi frati francescani è una figura di un frate bellissimo, frate Francesco Maria, San Francesco Maria da Camporosso, un frate della Liguria, anche lui fine 800, un fratello laico, girerà per Genova a questuare da mangiare per i poveri. Lui, il suo compito è stato, non so se sbaglio, 30 anni a Genova a prendere da mangiare per i poveri, lo portavano i vari poveri delle famiglie che gli dicevano guarda che quella famiglia gli ha bisogno, lui andava da uno, lo faceva un po' da logistica, diciamo, della carità della città di Genova, no? E a un certo punto, sapete, Genova porto di mare, per cui bastava che arrivasse una nave infetta e partivano le epidemie. E arriva appunto questa epidemia di colera. E Francesco Maria da Camporosso, che amava tanto gli altri, una sera, nel convento della Concezione, che ora si chiama il convento del Padre Santo, che è lui, davanti al tabernacolo, in ginocchio, dice queste parole a Gesù. Gesù, facciamo una bella cosa, prendi me, ma salva tutta la città di Genova. Dopo due giorni lui muore e il morbo scompare immediatamente. Per cui l'amore che salva, e è l'amore che Gesù chiede ad ognuno di noi. Sia lodato Gesù Cristo.